Ho iniziato a ricevere un po' di mail per gli articoli, non so se qualcuno... Ma prima di cominciare a studiarvi l'articolo, mi raccomando, aspettate la mia mail di risposta che dice va bene. E... Però tiratelo giù subito l'articolo, perché appena mi arriva la vostra mail, appena ho tempo di leggere la vostra mail, io lo tolgo dalla disponibilità. Quindi se voi mi mandate una mail dicendo vorrei leggere quell'articolo lì, non l'avete ancora tirato giù, voi non lo trovate più. Quindi, prima tirate giù l'articolo, mi mandate la mail, però aspettate un attimino prima di mettervi a studiare come fosse nati, che io vi dica di sì, perché magari contemporaneamente a voi, 5 minuti prima, un altro aveva preso lo stesso articolo. Allora, in generale, per questo appello, quello dopo e quelli di giugno, io faccio questo lavoro, cioè li tolgo e li metto. E poi dopo, per gli altri appelli, sono di solito sempre tutti disponibili, perché... diciamo il grosso degli studenti poi si presentano adesso o a giugno. E per me più che altro faccio questo lavoro solo per non avere 10 studenti che poi mi portano sempre lo stesso articolo, allora le domande risultano sempre uguali. Quindi... ad aprile? Questo è un errore. Perché... quando è l'altro periodo, però può darsi, perché l'altro periodo... Eh sì, nel periodo di interruzione, perché tu lei è in psicologia, lì? Giusto, perché noi a biologia e scienze naturali abbiamo l'orario si divide in quattro periodi didattici. E quindi gli appelli li mettiamo in queste 3 settimane che sono di intervallo. Per cui ad aprile, sì, ci sono degli appelli. Sì, sicuramente. Una riga in alto che dice gli articoli sono qui, schiacci lì e ti trovi tutto. Vabbè, io comincerei, se arriva qualcun altro bene. Dunque, se voi credevate di esservi tolti dai piedi gli ormoni steroidei, no, facciamo la seconda puntata, abbastanza corposa e che sta assumendo un'importanza sempre più rilevante, questo lo capirete non tanto oggi quanto penso alla lezione che faremo venerdì, perché in effetti quest'altra famiglia di ormoni steroidei sta assumendo delle connotazioni particolarmente interessanti da svariati punti di vista. Questi sono gli ormoni prodotti dal surrene, magari si accostiano la porta... No, forse conviene lasciarla solo accostata perché forse la chiude. Sono gli ormoni prodotti dal surrene. Allora, innanzitutto, che cos'è il surrene? Il surrene è una ghiandola endocrina, pari simmetrica, quindi ce ne sono due, che deve il suo nome a questa localizzazione, cioè al fatto di trovarsi a stretto contatto con il rene e a rivestire la parte craniale del rene, di cui questo nome sul rene, accosta la soda. Però con il rene non ha niente a che vedere dal punto di vista funzionale, è semplicemente un rapporto topografico. Tant'è vero che nei vertebrati non mammiferi, soprattutto nei bassi vertebrati, il tessuto ghiandolare equivalente al surrene si trova in una posizione che non è assolutamente vicina al rene. Quindi è semplicemente che nei mammiferi e nell'uomo questa ghiandola si è organizzata in questa regione. Da un punto di vista istologico, il surrene ha un'organizzazione piuttosto particolare, in quanto, dunque questa è la parte più esterna, questa è la parte più interna della feccia, ovviamente attorno abbiamo una capsula fibrosa, ma questa c'è in tutti gli organi di tipo parenchimatoso, poi c'è una parte molto estesa che ha delle caratteristiche citologiche abbastanza comuni, che riveste una parte più centrale, che come vedete qua nel disegno che fa vedere una fetta macroscopica, la parte centrale presenta dei grossi vasi ed ha una colorazione nettamente diversa dalla parte periferica. Per cui, come sempre in anatomia, la parte periferica si chiama corticale, la parte centrale si chiama midollare. La cosa abbastanza rilevante è che la parte corticale e la parte midollare in realtà sono due ghiandole endocrine totalmente separate, che potrebbero stare in posti diversi e di nuovo casualmente nel corso dell'evoluzione si sono aggregati in un'unica ghiandola, ma hanno scarsissimi rapporti funzionali tra di loro, non è che non ce li abbiano, però sono scarse. E in particolar modo noi oggi ci interesseremo della parte corticale, quindi vedremo gli ormoni prodotti dalla corteccia del surrene, che si chiamano anche, per questo motivo, siccome sono prodotti dalla corteccia, si chiamano anche globalmente corticosteroidi, cioè steroidi della corteccia. La organizzazione della corteccia è peculiare perché si riconoscono almeno tre strati, li vedete qua nella colorazione. Se volete chiudiamo la luce, se no se riuscite a pensare, questo qui è molto più luminoso, se vedete bene così, se no chiudiamo la luce. Allora abbiamo uno strato più esterno dove le cellule sono messe come a formare una specie di gomitoli, e quindi questa zona si chiama zona glomerulare. Poi c'è uno strato intermedio, che è quello più grosso, dove le cellule sono disposte a formare delle trabecole parallele tra di loro, zona fascicolata. E poi nella parte più profonda abbiamo delle cellule che si intrecciano variamente, quindi le trabecole di cellule si intersecano tra di loro, zona reticolare, quindi glomerulare, fascicolata e reticolare. Perché si ricordano questi nomi? Perché ognuna delle zone è specializzata nel produrre ormoni corticosteroidi con una funzione diversa. In particolar modo la zona glomerulare produce quelli che si chiamano i mineralcorticoidi. I mineralcorticoidi, come dice il nome, sono gli ormoni della corteccia che vanno a regolare il metabolismo dei sali, quindi dei minerali. Vi ricordo che, per esempio, il metabolismo del sodio e del potassio è qualcosa di estremamente importante per controllare la contrattilità, quindi per esempio il cuore, il funzionamento del cuore, e per controllare il funzionamento delle sinapsi del sistema nervoso, quindi sono tenere sotto controllo il sodio e il potassio è già un tipo di meccanismo che si chiama un meccanismo omeostatico estremamente importante perché mantiene in vita l'organismo. Invece gli ormoni che sono prodotti dalla zona fascicolata si chiamano glico o glucocorticoidi e sono ormoni che vengono prodotti per regolare nell'insieme dell'organismo il metabolismo degli zuccheri, di cui questo nome di glucocorticoidi o glicocorticoidi. La parte reticolare secerne degli ormoni un pochino diversi, cioè degli ormoni che sono ascrivibili alla categoria degli androgeni. E questo è già interessante perché noi gli androgeni li abbiamo visti come ormoni prodotti dal testicolo, in realtà sono prodotti anche dal surrene, e questo per esempio significa che questi androgeni sono presenti sia nei maschi che nelle femmine. E questo è il motivo per cui io vi avevo detto non parlate mai di ormoni maschili o ormoni femminili, perché per esempio gli androgeni possono essere prodotti anche in grandi quantità dalle femmine dei mammiferi a livello del corticale del surrene. In particolar modo ci sono delle malattie, per esempio c'è una malattia, è un tumore del corticale del surrene, in cui si ha una iperproduzione di questi androgeni e per esempio nelle donne compaiono alcuni fenotipi maschili, tipo i peli, i baffi particolarmente accentuati, che sono proprio legati a una iperproduzione di ormoni che può dipendere o in casi estremi da tumori o da infiammazioni del corticale del surrene. Poi invece la parte ghiandolare, che come vi ho detto è un'altra ghiandola, secerne adrenalina e noradrenalina, ma questa è un'altra storia e non so se riusciremo a vederla. Quindi i corticosteroidi sono secreti dal corticale del surrene, vengono distinti in mineralcorticoidi prodotti dalla zona glomerulare, in glucocorticoidi prodotti dalla zona fascicolata e in androgeni prodotti dalla zona reticolare. Ovviamente anche qua abbiamo la biosintesi che parte sempre dallo stesso precursore del colesterolo e quindi da tutto quel complesso di proteine che evidenziamo qua col nome di proteina stata, sappiamo ci sono anche i vari trasportatori eccetera, e i primi passaggi sono esattamente gli stessi, cioè si va al pregnenolone e poi al progesterone, e di qua invece di andare sulla via che porta agli steroidi sessuali che abbiamo visto l'altra volta, si va alla via che invece porta ai mineralcorticoidi per questo lato, i cui diciamo principali esponenti sono l'aldosterone e il corticosterone, e ai glucocorticoidi, il cui principale componente è il cortisolo. Poi, come vedete, c'è una via laterale che produce degli altri steroidi che hanno le caratteristiche degli androgeni e quindi vanno ascritti alla famiglia degli androgeni. In particolar modo è molto famoso di questi tempi il DHEA, il DEA, che secondo alcuni studi compiuti, soprattutto in Francia, viene considerato un ormone anti-invecchiamento, e quindi ci sono un sacco di persone che se lo bevono a gogo, poi gli faccia proprio bene, non lo so, ma c'è un grosso business attorno all'idea. Ovviamente ci sono degli enzimi che sono coinvolti in questa biosintesi, uno è la 3-beta idrossidoidrogenasi, che abbiamo già visto nella sintesi degli steroidi sessuali, e l'altra che invece è specifica per quanto riguarda gli steroidi surrenalici è la 17-beta idrossilase, che è più specifica su questa via. Quindi, riassumendo, partiamo dagli stessi precursori, il colesterolo, il pregnenolone e il progesterone, e di qua, invece che andare verso la formazione degli steroidi sessuali, andiamo alla formazione di mineralcorticoidi, in particolar modo aldosterone e corticosterone, glucocorticoidi o glicocorticoidi, in particolar modo cortisolo e androgeno, in particolar modo l'idea. Normalmente quando ero ragazzino, se uno era particolarmente affaticato, dopo l'esame di maturità per esempio, allora il medico ti consigliava questi estratti di corteccia surrenali per tirarti un po' su e tonificarti. Oggi si ricorre anche a diciamo agli ormoni più specifici e non semplicemente agli estratti ormonali, proprio perché comunque questi ormoni vanno a regolare e ad aggiustare un po' quello che è il metabolismo del corpo. Da un lato il metabolismo dei minerali, che significa anche il metabolismo dell'acqua, perché voi sapete un'alta concentrazione di minerali significa richiamare all'interno dei tessuti maggiore quantitativo di acqua e così via, e poi il metabolismo degli zuccheri, che sono le molecole più importanti dal punto di vista energetico. Vabbè, qua c'è la struttura, questo è solo per avercelo voi nelle slide. La cosa importante da ricordare è che questi non sono mai dei composti di tipo aromatico, quindi non abbiamo degli anelli aromatici come nel caso dell'estradiolo, ma abbiamo sempre la base, è sempre la stessa, questo scheletro costituito da tre anelli esagonali, da uno pentagonale, con delle catene laterali costituite da CH, CO, OH e così via. Allora, ovviamente il surrene è sotto il controllo dell'ipofisi e in particolar modo è controllato da un ormone ipofisario che si chiama ACTH. La sigla ACTH significa ormone H adrenocorticotropo ACT. E quindi già il nome dice che è l'ormone che va a stimolare la corteccia adrenocortica, la corteccia del surrene. Tant'è vero che questo ormone ACTH agisce scarsamente sul midollare del surrene. A sua volta, l'ACTH è uno di quegli ormoni che sono stati descritti, ipofisari, che sono stati descritti tra i primi e meglio caratterizzati, e questo ACTH si è presupposto per molto tempo che ci fosse un ormone ipotalamico in grado di controllare la sua secrezione. C'è stata una grande battaglia per capire esattamente quale fosse il fattore ipotalamico in grado di regolare la secrezione ACTH. Per moltissimo tempo si è ritenuto che la vasopressina, che voi già dovreste conoscere come ormone prodotto dalla neuroipofisi, la vasopressina fosse il CRF. Questo per moltissimi anni si è considerato questo aspetto. Poi lo stesso scienziato franco-canadese che aveva isolato il TRF, il primo fattore di rilascio ipotalamico, per cui aveva preso il premio Nobel, Roger Guillemin, negli anni 80 ha isolato un fattore potentissimo nel regolare la secrezione di ACTH. Questo fattore è un peptide, ma non era la vasopressina, ma un peptide molto più lungo, molto più grosso, di circa 40 aminoacidi, e lui l'ha denominato CRF. Per una quindicina d'anni siamo vissuti molto bene solo con il CRF, e poi dopo si è scoperto che ad avere azione CRF non c'è solo il CRF, quindi è un po' una contraddizione in termini, ma è così. Ci sono anche altri fattori che cooperano con il CRF nello scatenare la risposta ipofisaria con la secrezione ACTH, e tra questi vari fattori c'è anche la vasopressina. Quindi diciamo che i vecchi fisiologi che puntavano sulla vasopressina come CRF non avevano del tutto torto, avevano solo trascurato questo fattore più importante, quello che noi oggi chiamiamo CRF. Però la vasopressina, come vedremo, può giocare un ruolo nella regolazione dell'attività ipofisaria. Allora, innanzitutto, come sempre, se abbiamo degli ormoni dobbiamo avere dei recettori, e quindi cerchiamo di capire come sono fatti i recettori di gruppo corticoide. Intanto già partiamo da un background di conoscenza, sappiamo come sono fatti i recettori degli estrogeni e degli androgeni, e quindi ci possiamo immaginare che recettori di molecole in fin dei conti abbastanza simili, come il gruppo corticoidi, i mineralocorticoidi, possano essere più o meno simili. Nel caso dei recettori dei corticosteroidi abbiamo delle particolarità a livello proprio del genoma e dell'espressione di questo genoma. Allora, innanzitutto, il gene per il recettore del gruppo corticoidi è unico, ma i recettori sono due. Questo è già una specie di contraddizione nei termini, però è dovuto al fatto che voi sapete che i geni possono essere trascritti seguendo un certo ordine nella trascrizione, oppure possono essere trascritti alterando questo ordine. Allora, in questo caso, i due recettori, alfa e beta, vengono fuori per questa trascrizione diversa dello stesso genere. E quindi, se viene trascritto in un certo modo il gene, abbiamo il recettore beta, se viene trascritto in un altro modo, abbiamo il recettore alfa. In particolar modo, come vedete, ci sono due esoni, uno chiamato 9 alfa e l'altro chiamato 9 beta, se viene trascritto il 9 alfa abbiamo il recettore alfa, se viene trascritto il 9 beta abbiamo il recettore beta. Quindi è come se, e come voler dire che alla fine questa proteina, il recettore alfa e il recettore beta, ha una parte comune e una parte terminale variabile che identifica i due recettori. Questo è probabilmente l'inizio di un fenomeno evolutivo, perché questo è stato studiato anche in altri tipi di recettori, che probabilmente tra qualche migliaio, milioni di anni, chi lo sa, porterà alla duplicazione del gene, per cui si formeranno due geni distinti. E questo è, diciamo, un meccanismo che è molto ipotizzato e studiato nel corso dell'evoluzione. Per esempio, i due non affettivi ipofisari, la vasopressina e l'ossitocina, si pensa che siano derivati in questo modo, lo stesso gene, che a un certo punto veniva trascritto in maniera diversa, poi si è duplicato, uno specializzato a trascriversi in un certo modo, l'altro specializzato a trascriversi in un altro modo, e qua saremmo nella stessa situazione. C'è anche un qualcosa di particolare: questi due recettori non hanno uguale funzione, ma mentre il recettore alfa è quello che stimola le attività della cellula che lo presenta, il recettore beta, quando è presente, serve come inibitore del recettore alfa. Quindi, riassumendo, abbiamo due recettori, ma l'azione di questi due recettori non è equivalente. Cioè non fanno tutti e due la stessa cosa, che sarebbe quella normale per un recettore, quella di veicolare l'attività del ligando verso la cellula, ma il recettore alfa è chiaramente il recettore quello che determina la risposta cellulare, mentre il recettore beta, quando c'è, funziona come inibitore del recettore alfa. Quindi è una situazione un pochino particolare. Invece, per il recettore del minerale corticoide abbiamo una situazione che è esattamente opposta. Abbiamo un recettore unico e la possibilità di produrre due tipi di messaggeri, e quindi un messaggero alfa e un messaggero beta, ma questi due messaggeri, quando vengono tradotti, danno un'unica proteina. Quindi, stesso gene, due messaggeri diversi, ma proteina finale identica. E quindi, per quello che sappiamo noi, attualmente, recettori per i minerali corticoidi ce n'è un solo tipo, recettori per i gruppi corticoidi ce ne sono due tipi.
Ma quindi ci sono due tipi di minerali corticoidi?
No, c'è un solo recettore.
Ma un messaggero non è un minerale corticoide? No.
Lo steroide non è mica una proteina. Stiamo parlando di recettori.
Cioè, lo steroide si legge al recettore.
Sì. Stiamo parlando di recettori.
Ah, quindi di RNA, cioè, nel senso che viene prodotto due tipi di RNA messaggero da uno stesso minerale corticoide?
Questo è il gene.
Ok.
Dallo stesso gene. Okay. Anche qua, no, voglio solo chiarire. Stiamo parlando di gene, stiamo parlando di RNA messaggeri, quindi trascrizione, e stiamo parlando di proteina, traduzione.
Okay?
Allora, per i glucocorticoidi abbiamo stesso gene con due zone diverse. Quando viene trascritto l'esone alfa si ha l'RNA messaggero alfa, quando viene trascritto l'esone beta si ha l'RNA messaggero beta. Questi due RNA messaggeri gli danno due proteine, alfa e beta. Invece nel caso dei minerali corticoidi abbiamo un gene unico, di nuovo la produzione di un messaggero alfa e di un messaggero beta, ma quando questi vengono tradotti mi danno lo stesso recettore. Quindi sono due meccanismi diversi, abbastanza complicati, però sono descritti e quindi noi ce li becchiamo così come sono. Allora, ovviamente, una volta isolati e identificati questi recettori, si è andato a vedere se questi recettori fossero presenti o meno a livello del sistema nervoso centrale, no? Con lo stesso tipo di ragionamento che abbiamo fatto per gli steroidi sessuali. Quando abbiamo detto sì, va bene, può darsi che i circuiti cerebrali siano sottoposti al controllo di questi ormoni, però bisogna dimostrare la presenza dei recettori. E in effetti sia i recettori per i mineralocorticoidi che i recettori per i glucocorticoidi sono presenti anche nel sistema nervoso centrale. La regione più ovvia per la presenza di questi recettori è il paraventricolare, il nucleo paraventricolare, che avete sentito nominare dal sottoscritto parecchie volte e oggi finalmente vedrete insomma, una descrizione un pochino più coerente di questa struttura, ma in generale il nucleo paraventricolare è un nucleo preposto al controllo della omeostasi del nostro organismo, quindi alla conservazione degli equilibri dell'organismo. E quindi significa che se noi vogliamo attivare delle risposte, questi ormoni come bersaglio devono avere i paraventricolari. Però oltre a essere presenti nel paraventricolare sono anche presenti in altre regioni e quindi ci pongono il problema di a che cosa possa servire la presenza di recettori per corticosteroidi in regioni che non siano quelle ovviamente ipotalamiche, che rientrano nel concetto di asse ipotalamico-ipofisi sul rene, circuito feedback, per cui tanti ormoni prodotti dal surrene vanno a spegnere l'attività dell'ipotalamo. Inoltre la cosa interessante è che questi ormoni possono essere resi inattivi per l'azione di alcuni enzimi. E questi enzimi sono anche presenti nel sistema nervoso centrale. Questo significa che noi possiamo inattivare questi ormoni nel caso che arrivassero in quantità troppo elevate all'interno del sistema nervoso. Quindi è possibile non solo considerare il sistema nervoso come un bersaglio passivo di questi ormoni, ma come qualcosa che può intervenire nel loro catabolismo. In questo disegno sono illustrati i vari destini che può avere il glucocorticoide all'interno della cellula bersaglio. Diciamo che è quello più classico, è quello di indurre la dimerizzazione del recettore, la sua traslocazione all'interno dell'uso e quindi determinare, come per gli steroidi sessuali, l'attivazione di un qualche gene, quindi la produzione di un qualche RNA messaggero, di una qualche proteina. Però possiamo avere anche delle vie alternative, delle vie di catabolismo, in questo caso, oppure possiamo avere delle vie di ulteriore escrezione legati a delle proteine trasportatrici, ma diciamo di queste non ne parleremo oggi. I glucocorticoidi in particolare possono avere hanno un'azione antinfiammatoria molto potente. Tant'è vero che se voi prendete, non so, una forte botta o una slogatura con un accumulo, un edema e un fiore, quindi infiammazione, eccetera, normalmente le pomate che vengono date in questi casi sono pomate a base di ormoni del corticoide surrene. Perché? Perché questi ormoni hanno, in particolar modo il cortisolo, hanno una importante azione antinfiammatoria. Che cosa succede quando il cortisolo si lega al suo recettore? Quando si lega al suo recettore, il cortisolo libera queste proteine che sono simboleggiate qua con questo simbolo di HSP, che sarebbero le hip shock protein, che normalmente invece sono legate al recettore. Il recettore in questa forma è in grado di legarsi a un fattore che si chiama NFKB. Questo fattore NFKB è un fattore di trascrizione che è in grado di determinare a livello del genoma la produzione di tutta una serie di sostanze che sono simboleggiate qua sotto, sono varie molecole, tra cui diverse interleuchine, che sono responsabili della risposta infiammatoria. La risposta infiammatoria tipicamente è accumulo di acqua, aumento della circolazione locale e quindi aumento di temperatura locale nel punto dove c'è l'infiammazione. Allora, che cosa succede? Intanto il recettore attivato dal cortisolo è in grado di legare l'NFKB, quindi avremo meno NFKB in grado di legarsi al DNA e quindi avremo una risposta infiammatoria ridotta. Non solo questo. Se il recettore dei glucocorticoidi attivato segue la via di legarsi al DNA, in questo suo legame al DNA compete con il legame dell'NFKB. E quindi, ovvero, più recettore si lega al DNA, meno NFKB si lega. E quindi, di nuovo, questo mi determina un abbassamento della risposta infiammatoria. Non solo, o se volete ancora di più, dove si va a legare il cortisolo con il recettore del glucocorticoidi? Su un pezzo di DNA che favorisce, tra le altre cose, la produzione di una proteina inibitrice dell'NFKB. Questa proteina, vedete, l'hanno fatta in questa forma, in modo che si combini con la molecola dell'NFKB e blocca e la rende inattiva. Quindi, in sostanza, la presenza di cortisolo nella cellula bersaglio agisce in tre modi diversi sulla NFKB, che è la proteina, che è il fattore che induce l'infiammazione. Quindi, da un lato lo blocca direttamente perché si lega al recettore stesso. Da un altro lato compete per gli stessi siti sul genoma e quindi evita che l'NFKB si leghi al genoma. Dal terzo lato induce la produzione di una proteina inibitrice che lega l'NFKB. Il risultato di queste tre azioni combinate è una netta diminuzione di questa via, cioè del legame dell'NFKB con il DNA, e quindi una riduzione nella produzione di proteine infiammatorie. Va bene? Quindi questo spiega questa importante azione, che è anche un'azione che si sviluppa anche a livello cerebrale, perché per esempio noi possiamo avere anche delle infiammazioni a livello del sistema nervoso centrale, infiammazioni che normalmente riguardano delle risposte abnormi da parte della glia, e anche in questo caso la somministrazione di cortisolo diventa il primo intervento che viene fatto, per cui molto spesso persone che hanno delle infiammazioni a livello cerebrale vengono curate nei primi momenti con alte dosi di cortisolo, in modo tale da ridurre l'infiammazione e poi successivamente fare ulteriori interventi. Questo capita per esempio nel caso di traumi cranici o cose di questo. Quindi questa azione antinfiammatoria dei glucocorticoidi è assolutamente importante.
Sì.
La reazione infiammatoria comporta edema, quindi accumulo di acqua nei tessuti, aumento della circolazione e di conseguenza arrossamento, febbre, essenzialmente un aumento della temperatura locale. Questa è l'infiammazione. Allora, prima vi dicevo che esistono degli enzimi, in particolar modo la 11 beta idrossisteroide idrogenasi, che sono in grado di trasformare il corticosterone e il cortisolo nelle loro forme inattive. Però guardate che questo enzima, l'11 beta idrossisteroide idrogenasi, in realtà qua è indicato con le frecce che vanno in un senso o nell'altro. Cioè, in realtà è una reazione di equilibrio dove anche dalla forma inattiva si può ripassare alla forma attiva. Quindi in qualche modo la presenza, l'identificazione delle regioni dove è presente questo enzima, si può dire non solo che sono regioni dove c'è un catabolismo degli ormoni cortico o steroidei, ma potrebbe essere una regione dove dai cataboliti invece si può riformare la molecola attiva. Se noi andiamo a vedere nell'encefalo, vediamo che questa molecola è presente in moltissime regioni anche parecchio interessanti. Per esempio è presente nella corteccia cerebrale, è presente nell'ippocampo, che è questa regione qua, è presente nel talamo, che è questa regione qua, è presente nell'amigdala, che è questa regione qua. Quindi, insomma, regioni che anche, diciamo, solo per i nomi vi rendete conto che sono delle regioni interessanti. Come minimo queste regioni sono potenzialmente dei bersagli per gli steroidi prodotti dal corticale del surrene, in quanto se c'è questo enzima c'è la possibilità che qua questi ormoni vengano inattivati, quindi il discorso dell'inattivazione è ovviamente importante, perché quando noi vogliamo far funzionare un sistema, da un lato dobbiamo stimolarlo questo sistema, dall'altro lato dobbiamo togliere lo stimolo dopo un certo periodo di tempo. Quindi vedere gli enzimi per l'inattivazione della corteccia, dell'ippocampo, del talamo ci indicano che queste regioni devono essere bersagli di questi ormoni. Dall'altro lato, tenendo conto di questa reazione di equilibrio, è anche possibile che in queste regioni si formino dei composti attivi, a partire dai cataboliti. Quindi sono valide entrambe le ipotesi. Questa è la localizzazione principale del recettore di glucocorticoidi a livello ipotalamico. Sì, ma non mi sembra che ci siano delle malattie umane dove non ci sia questo, non conosco, non mi sembra, mai sentito parlare. Questo invece è quello che capita a livello del nucleo paraventricolare, che come vedete è ben fornito di questi recettori nel corso dello sviluppo. E questa è una cosa abbastanza interessante, perché questo è l'animale, PN significa postnatal, 07 significa 7 giorni dopo la nascita, e invece FD sta per fetal day, e qua siamo, sì, qua siamo, che animali siamo? Non siamo sicuramente nei topi nei ratti, perché fetal day 60, sarà pecora. Non so che animale sia, ma comunque non è un roditore di sicuro. Comunque questo, dopo la nascita, vedete la quantità di recettore che è media, e invece in stadi più precoci, durante la vita fetale, è espresso molto di più. Questo già ci dà un'indicazione abbastanza interessante del fatto che i glucocorticoidi possano avere un'azione nel corso del differenziamento cerebrale, oltre che la loro azione normale nell'animale formato. Questa era la localizzazione ipotalamica. Se espandiamo un pochino la nostra visione, vediamo che oltre al paraventricolare, questa regione qua, noi abbiamo una localizzazione piuttosto estesa e importante a livello di questa struttura che sembra formata da delle ali, che è l'ippocampo. Quindi a livello dell'ippocampo vediamo che c'è una distribuzione molto imponente, anche se estremamente localizzata, perché non è tutto l'ippocampo marcato, ma solo uno strato, che è lo strato delle cellule principali ippocampali. Se andiamo a guardare i mineral corticoidi, invece vedete la differenza, mentre qua diciamo si sta nel paraventricolare, ma anche attorno c'è un po' di segnale, e si vede bene qua perché si vede tutto il contorno della fetta, quindi significa che un po' di segnale c'è dappertutto. Se andiamo a guardare i mineral corticoidi, questo segnale invece è molto più ristretto, ed è praticamente solo a livello dell'ippocampo. Allora, ippocampo di qua, ippocampo di là, significa che l'ippocampo è un bersaglio particolarmente importante per gli ormoni del corticale del surrene. E questo è un alto ingrandimento che ci fa vedere la distribuzione di questi recettori, che praticamente in tutte le regioni dell'ippocampo, adesso non sto a dettagliare l'anatomia dell'ippocampo, la corteccia viene distinta in corteccia A, suddivide a sua volta in 1A, 1B, in corteccia A2, A3, giro dentato. Comunque queste sono varie regioni dell'ippocampo che hanno diversi significati funzionali e come vedete in tutte queste regioni, nello strato delle cellule piramidali dell'ippocampo, sono presenti moltissimi recettori per, in questo caso, il minerale corticoide. Lasciando perdere l'encefalo, che cosa fanno i gruppi corticoidi a livello dell'organismo? Allora, a livello dell'organismo abbiamo un'azione dei glucocorticoidi sul sistema endocrino che tendono a deprimere l'LH, l'FSH, il TSH e il GH, cioè questi ormoni ipofisari che vanno a regolare le gonadi, la tiroide e in generale il metabolismo. Poi abbiamo un'azione glucocorticoidi, ovviamente abbiamo un'azione epatica, stimolano la deposizione di glicogeno, stimolano la gluconeogenesi, stimolano la produzione di acidi grassi liberi e stimolano la resistenza all'insulina. In generale tutti questi effetti vanno sotto il nome di effetti iatrogeni, cioè che portano l'individuo verso la condizione del diabete, non che determinino il diabete, ma voi sapete che il diabete è determinato, lo sapete allora cosa è determinato il diabete? Il diabete è, sì, però quello è un sintomo, non è la malattia. La malattia è che è un ormone l'insulina, la malattia è che c'è una minore efficienza del trasportatore del glucosio che impedisce al glucosio di passare dal sangue alle cellule. Quindi alla fine nel diabete uno ha tanto zucchero nel sangue, che significa poco zucchero nei tessuti, e che significa, come risposta dell'organismo, uno stimolare la fame di zuccheri. Perché siccome i nostri tessuti hanno pochi zuccheri, noi siamo invitati a prendere questi zuccheri, poi non riusciamo a farli passare dentro le cellule, quindi continuiamo sempre ad assumere sempre più zuccheri. E l'insulina, siccome l'insulina è il fattore che invece contrasta questo, che produce, diciamo, un maggiore passaggio di zuccheri dal sangue all'interno dei tessuti, la somministrazione di insulina normalmente mi permette di equilibrare questa situazione e quindi anche di avere una minore fame di zuccheri in questa situazione. Quindi diciamo che globalmente i glucocorticoidi favoriscono una azione di tipo diabetoso. Poi dal punto di vista del tessuto adiposo, i glucocorticoidi promuovono la deposizione di grasso, soprattutto di grasso viscerale, quindi il grasso che sta attorno ai visceri. Poi determinano una atrofia dei muscoli, quindi una riduzione dell'apparato muscolare, un assottigliamento della pelle, contrastano il metabolismo dell'osso e quindi si ha una diminuzione della formazione di osso e quindi induzione di quella che si chiama l'osteoporosi, poi una diminuzione della crescita in generale e un'azione antinfiammatoria e immunosoppressiva. Ora, quando uno dice tutto questo sembra che siano tutte azioni dannose, no? Ma ovviamente sono azioni che sono in equilibrio con azioni di contrasto a queste, quindi poi il risultato finale è che il corpo che sta bene, da un lato ha un meccanismo che serve a deprimere, per esempio le reazioni immunitarie, dall'altro lato c'è un meccanismo che invece serve a sostenerle. E quindi il nostro organismo ha un bilancio. Però appunto questo è abbastanza importante perché questa azione antinfiammatoria va di pari passo con l'azione immunosoppressiva, quindi è vero che uno riduce l'infiammazione ma risulta poi più esposto alle malattie perché ha un'azione immunosoppressiva, quindi bisogna stare attenti nel dosare queste cure e soprattutto tutte queste cure a base di glucocorticoidi possono dare poi dei risultati a lungo termine che possono essere molto dannosi. Quindi bisogna stare attenti anche quando si è nelle mani dei medici che fanno interventi di urgenza, cercare di capire sempre che cosa stanno facendo al vostro corpo o al corpo di qualcuno che vi sta particolarmente a cuore, perché per esempio cure prolungate con corticosteroidi possono alla fine, vedete qua, atrofia muscolare, assottigliamento della cute, degradazione del collagene, possono, uno dei, diciamo, degli esiti di cure prolungate con glucocorticoidi può essere quello di infragilire i tendini. Io conosco degli sportivi che hanno avuto rotture dei tendini del ginocchio legate a cure fatte con glucocorticoidi per traumi che avevano avuto alle ginocchia. C'è un trauma al ginocchio, per esempio un giocatore di pallacanestro che piomba per terra ginocchioni, si fa male, e molto spesso, adesso lo so un po' meno, molto spesso si facevano infiltrazioni locali di corticosteroidi per ridurre l'infiammazione, quindi permettergli di giocare prima, ovviamente. E il risultato, dopo qualche anno, questo individuo, ne conosco almeno uno io, in elevazione per fare un canestro ha sentito la gamba che si staccava perché si è rotto il tendine mentre era in elevazione, quindi una cosa abbastanza traumatica. Il risultato, gli hanno detto, ma hai fatto cure con il glucocorticoide? Quindi bisogna starci molto attenti, perché effettivamente sono molto potenti come agenti antinfiammatori, ma con questi piccoli danni collaterali possono poi risentirsi successivamente. Sì, se guardiamo indietro, così ci togliamo i dubbi. Allora, il cortisolo è anche noto come cortisone. Okay. Invece il corticosterone non è il cortisone, ma è il precursore dell'aldosterone che avviene al corticoide. Okay. Quindi cortisolo, cortisone, la stessa roba. Dunque. Nel sistema nervoso cosa succede? Nel sistema nervoso, quando noi andiamo ad attivare il recettore di glucocorticoidi, noi otteniamo questa bella serie di cose che sono innanzitutto la risposta cosiddetta stressogena. La risposta stressogena è una cosa molto complicata che però possiamo sintetizzare in quello che si chiama la risposta fermati e aspetta, oppure scappa e fuggi. Cioè, nel senso, quando io mi trovo di fronte a un pericolo, assumo due atteggiamenti diversi, contrastanti, o affronto il pericolo a mani nude, cercando di superarlo, oppure scappo da questo pericolo. Questa si chiama risposta allo stress, che coinvolge tutto l'organismo ed essenzialmente prepara l'organismo ad un'azione. L'azione può essere quella del combattimento oppure quella della fuga. E per fare questo, che cosa succede? Abbiamo bisogno di mobilizzare le riserve energetiche, quindi trasformare il glicogeno in glucosio in modo tale da avere tanta energia che possa girare nel nostro organismo. Dobbiamo accumulare ossigeno, quindi aumenta la frequenza respiratoria. Dobbiamo essere più pronti in generale a rispondere a questo stimolo e quindi aumentiamo la frequenza cardiaca per mandare pompare più sangue dappertutto, e questi sono, diciamo, gli effetti periferici sul corpo. Ovviamente c'è tutto un effetto di allerta a livello dei circuiti cerebrali che sono coinvolti soprattutto a livello ippocampale. Poi, sempre i glucocorticoidi agiscono sull'invecchiamento, sull'ippocampo, sull'espressione di alcuni peptidi come le neurotrofine, regolano il sistema serotonina, il sistema GABA, il sistema noradrenalina, dopamina, quelli che si chiamano i potenziali d'azione a lungo termine, LTP, alcuni neuropeptidi, le proteine che legano il calcio, l'espressione delle citochine e l'espressione di alcune proteine dei microtubuli della glia, quindi in sostanza una cascata di effetti molto variegati sul sistema nervoso. Quello che voglio farvi notare adesso è, scusate solo per dire, è questo. Allora, normalmente nella nostra vita di tutti i giorni noi consideriamo lo stress come qualcosa di dannoso. Cioè, quando si vuole dire che qualche cosa non va bene, dice, ah, questo non ti stressare in questa situazione, questa roba ti fa venire lo stress, stai attento, eccetera. Questo viene fuori da decenni di studi che hanno legato alla parola stress un significato estremamente negativo, come di un qualcosa che ti porta ad una morte precoce, anticipata. Questi dati in realtà poi contrastano con delle, diciamo, nozioni che si possono assolutamente desumere dalle statistiche. Per esempio, gli individui che sono particolarmente impegnati in un lavoro di tipo intellettuale e competitivo, come il manager delle grandi industrie, in generale individui che fanno attività intellettuale, presentano un'elevatissima incidenza di morti per infarto nel weekend, che è esattamente il momento in cui in teoria c'è meno stress. E anzi, questo ha fatto nascere una teoria esattamente opposta, dice, se c'è una vita frenetica, stai attento a darsi un break a questa vita frenetica, perché se no ti frega. Allora, bisogna scegliere tra queste due posizioni, e questo grafico in qualche modo ci fa capire questo. Allora, lo stress è stato inventato dalla natura, se vogliamo credere a un'invenzione, è stato selezionato dall'evoluzione, se siamo evoluzionisti, come siamo tutti, visto anche che questo è l'anno della nascita di Darwin, quindi dobbiamo essere evoluzionisti per qualsiasi cosa. Lo stress, se c'è, non può essere dannoso, altrimenti sarebbe stato eliminato dalle specie dei vertebrati, degli animali in generale, no? Se una cosa c'è non può essere dannosa. Il problema qual è? È l'eccesso di stress. Cioè, lo stress ci deve essere, bisogna stare molto attenti, perché ci sono alcune società che tendenzialmente cercano di eliminare completamente qualsiasi occasione di stress per i loro cittadini. Queste società, secondo me, preparano degli individui che poi moriranno molto prima di quelli che stanno in società più stressogene, perché questi di fronte al primo vero stress della loro vita ci staranno secchi sul serio, mentre quelli che sono abituati a dei piccoli stress ripetuti nel corso della loro vita li superano tranquillamente. Non c'entra niente con lo stress, ma quando sono andato per un congresso anni fa, purtroppo in India, io non bevevo l'acqua del rubinetto, mi lavavo i denti con l'acqua minerale, non mangiavo gelati, non ho mangiato neanche uno spizzichino in una taverna indiana che non fosse certificata, perché avevo paura di beccarmi qualsiasi infezione. Sono partito coperto contro tutte le infezioni possibili e immaginabili. Una sera ci hanno servito il gelato, tutti quelli che hanno comprato il gelato l'indomani non l'abbiamo visti perché erano nella toilette e via. E agli indiani non capitava questo. Ovviamente, si lavavano con l'acqua del rubinetto, si lavavano i denti con la stessa acqua e così via. Perché? Perché loro fin da piccoli sono stati esposti a una certa carica di germi e quella carica lì a un certo punto non gli fa niente. Quelli che erano tanto sensibili sono già morti prima, quelli che sono sopravvissuti sono resistenti ovviamente. Per lo stress è esattamente la stessa cosa. Lo stress serve a tonificare il meccanismo. Certo che se lo stress è prolungato e molto forte, per un po' tonifica e poi distrugge. Ed è quello che dice questo schema, cioè vedete, qua ci sono i livelli di stress e qua c'è la durata dell'effetto. Si parte da un livello basso e transiente, che per esempio, come vedete, mi stimola le motivazioni, mi stimola l'eccitamento, le emozioni, tutte cose positive ovviamente. Si va a uno stress moderato, che dura un pochino di più, che va a influenzare la plasticità sinaptica, come per esempio influenzare i long term potential, che sono i potenziali di azione a lungo termine che si verificano per esempio nei sistemi ortodergici. Uno stress ancora più forte e più prolungato mi può indurre cambiamenti morfologici nel sistema nervoso, per esempio cambiamenti nell'arborizzazione dei dendriti, nella dimensione delle cellule, e infine uno stress cronico permanente ovviamente è neurotossico, mi fa morire le cellule. Però prima di arrivare all'effetto neurotossico ci sono tutti questi altri gradi in mezzo, che presi per conto loro non sono assolutamente dannosi. D'accordo? Quindi questo è importante perché so che qualche anno fa c'era stata una discussione in un corso successivo che fate, che ha tenuto la professoressa Lorenzi, non so se lo fa ancora, dove lei mi aveva telefonato e mi ha detto: ma come hai detto ai ragazzi che lo stress è benefico? Sì, è vero, cioè lo stress non è malefico, lo stress fa bene, il problema è la dose. È un po' come quando vi raccontano che il vino fa male, eccetera, però poi dopo ma i tannini che ci sono dentro e gli antiossidanti che ci sono dentro fanno bene contro i tumori, sono antinfiammatori, eccetera. E questo non significa che dobbiamo bere 3 litri di vino al giorno, però significa anche che non dobbiamo stressarci pensando che siamo dei drogati di vino se beviamo un bicchiere di vino al giorno. Cioè c'è un equilibrio dove le cose prese a piccole dosi non fanno mai male o malissimo, ma possono essere anche purificanti. Ci sono degli esempi, perché io non prenderei mai una piccola dose di eroina che mi fa fuori i neuroni, e neanche di cocaina. Però nel caso dello stress, le dosi basse di stress e non prolungate nel tempo sono addirittura necessarie per costruire dei circuiti che funzionino bene. Quindi eliminazione totale dello stress significa produrre un animale incapace di reagire all'ambiente e quindi che soccombe velocemente. E allora, come vedete qua, quello che vi ho detto è stato sbagliato, ci siamo messi qua perché la facevamo apposta. Sì. E allora, diciamo, questo qui è semplicemente il riassumere del grafico precedente, quindi diciamo che livelli moderati di stress possono essere importanti per fissare cose come apprendimento e memoria, mentre l'incremento dello stress o il suo prolungamento può determinare cambiamenti sia temporali sia permanenti, soprattutto a livello ipocampale, che a un certo punto possono andare a influenzare le funzioni che sono legate all'ipocampo, in particolar modo l'apprendimento e la memoria. Recentemente gli studi sull'ippocampo sono diventati, recentemente sono per dire una quindicina d'anni, gli studi sull'ippocampo sono diventati particolarmente interessanti. Vi avevo già introdotto questo argomento dell'ippocampo quando parlavamo degli animali, delle spine e delle dendritiche, no? Se vi ricordate, per quelli che hanno fatto i laboratori, avevamo parlato che in diverse situazioni si possono venire a formare più o meno spine, questo è un indice della plasticità dei neuroni, e parte di questa plasticità è dovuta anche all'effetto dei glucocorticoidi che agiscono a livello ipocampale, proprio a livello delle spine, determinando variazioni nel contenuto delle spine, variazioni nel contenuto dei neurotrasmettitori, eccetera, che vengono utilizzati soprattutto a livello ipocampale. Inoltre, questi diciamo, sono degli effetti recentemente studiati, i glucocorticoidi sono potenti stimolatori della neurogenesi nell'adulto, quindi possono andare a regolare la formazione di nuove cellule. Questa è una scoperta relativamente recente che a livello dell'ippocampo noi possiamo avere neurogenesi adulta. E questa neurogenesi è, tra le altre cose, regolata dai glucocorticoidi. Inoltre, come complemento di questo, possono andare i glucocorticoidi a interferire con quelli che sono i meccanismi di morte cellulare programmata, cioè quella che si chiama l'apoptosi. Morte cellulare programmata, per chi non se lo ricordasse, significa una cellula che deve morire in un certo momento, quindi la morte di quella cellula non è qualcosa di patologico, è qualcosa di funzionale, di fisiologico. Esempi tipici di morte neuronale programmata o di morte cellulare programmata si hanno nel corso dello sviluppo, dove in certe regioni io nel corso dello sviluppo ho 10.000 cellule e poi nell'individuo adulto ne ho solo 1.000, significa che per ogni cellula sopravvissuta io 10 le ho tirate via. E queste sono morte di morte naturale, di morte programmata. Allora i glucocorticoidi regolano anche questi fenomeni di apoptosi, il che significa che sono dei potenti effettori nella morfogenesi delle strutture, in particolar modo nella morfogenesi del sistema nervoso. E qua abbiamo una specie di schema generale che ci fa vedere appunto tutte queste azioni dei glucocorticoidi, dalla apoptosi alla neurogenesi al differenziamento delle cellule, quindi in definitiva meccanismi come il turnover cellulare, il rimpiazzamento dei neuroni morti con i nuovi neuroni, i meccanismi della memoria e la sopravvivenza dei neuroni e dei circuiti. Tutti questi fenomeni che, vedete, non necessariamente hanno una connotazione negativa, ma anzi hanno delle connotazioni assolutamente positive, possono essere regolate attraverso i glucocorticoidi. Quindi diciamo che, andando a guardare l'ormone periferico, quello prodotto dal surrene, abbiamo degli effetti a livello cerebrale, soprattutto dei glucocorticoidi, che sono quelli che sono stati studiati maggiormente, particolarmente importanti e collegati in generale a quello che è il fenomeno dello stress. Adesso andiamo, come abbiamo fatto per gli altri ormoni, risaliamo un pochino della scala e andiamo a vedere l'ipofisi e soprattutto l'ipotalamo. Intanto, come vedete, in questi circuiti, comunque, oltre a considerare l'ipotalamo, l'ipofisi e il surrene, viene anche considerato l'ippocampo, quindi abbiamo un controllore in più, vedete, l'ippocampo che a sua volta influenza l'ipotalamo, che a sua volta influenza l'ipofisi. E come vedete l'influenza dell'ippocampo sull'ipotalamo è l'influenza di tipo negativo, quindi è un'azione di tipo di depressione dell'attività ipotalamica. E appunto qua sono segnate i vari punti. Il fattore che regola la secrezione ipofisaria e, abbiamo detto prima, principalmente quello che si chiama CRF, cioè il corticotropico che si infetta, mentre il fattore che regola la secrezione della corteccia del surrene è l'adrenocorticotropic hormone, cioè ACTH. È possibile dimostrare che c'è una relazione tra CRF, ACTH e cortisolo? E la risposta è sì. Questi sono dei dati provenienti da 6 pazienti, quindi da 6 umani, che sono stati sottoposti a un'iniezione di CRF e a cui è stato dosato la CTH circolante e il CRF circolante. Allora, sono stati misurati la CTH e il cortisolo. Allora, i pallini sono i livelli di cortisolo, i quadratini sono i livelli di CTH. al momento meno zero, cioè a questo punto qua, è stato iniettato CRF. Come vedete, in partenza abbiamo un aumento immediato di ACTH, siamo nei primi 20 minuti, un aumento molto più lento del cortisolo che raggiunge il massimo dopo un'ora quando i valori di ACTH stanno scendendo. Questo è tipico, se vi ricordate proprio la primissima lezione che abbiamo fatto, vi ho fatto vedere quei grafici che facevano vedere i picchi spostati, no? Questo è chiaramente un picco, noi abbiamo fatto un picco di CRF a questo punto, risponde con un picco dell'ormone ipofisario, che è questo, il quale corrisponde poi dopo, shiftato, dopo una mezz'oretta, a un picco dell'ormone della corticale fessuria. Quindi questo mi dimostra che effettivamente c'è una relazione tra CRF, ACTH e cortisolo. Questo asse, ipotalamo, ipofisi sul rene, viene attivato da questi che si chiamano stimoli stressogeni. Ovviamente gli stimoli stressogeni arrivano dall'esterno per lo più, quindi sono captati con i sensi, possono essere stimoli termici, stimoli dolorifici, stimoli acustici, visivi, di qualsiasi natura. Queste sensazioni vengono elaborate, ma alla fine vengono trasferite a quello che si chiama il sistema limbico. Il sistema limbico è una parola molto vaga che definisce una serie di circuiti non ben conosciuti, ma tra questi circuiti ci sono sicuramente l'ippocampo, il nucleo della stella terminale e l'amigdala. E molti ritengono che quello che si chiama il sistema limbico esteso ci entri dentro tutto l'ipotalamo. Comunque diciamo che l'attivazione di questi circuiti sensoriali vi determina poi l'attivazione di questi circuiti limbici, i quali poi vanno a regolare la risposta dell'asse ipotalamo sovrene. E qua possiamo avere un'idea di quelli che sono i circuiti coinvolti. Allora diciamo che l'ultimo pezzo, quello che conosciamo meglio, il nucleo paraventricolare, produce il CRF, stimola l'ipofisi, produce la CTH, stimola il sorrene, produce i glucocorticoidi. Questi glucocorticoidi possono agire in maniera inibitoria sull'ippocampo oppure in maniera eccitatoria sull'amigdala. A loro volta l'ippocampo agisce in maniera inibitoria sul paraventricolare, l'amigdala agisce in maniera eccitatoria sul paraventricolare e questo effetto va a integrarsi con l'effetto dello stress. E quindi normalmente abbiamo un equilibrio tra la stimolazione amigdaloidea e l'inibizione ippocampale a livello dei circuiti ipotalamici. Su questo equilibrio si vanno a inserire le stimolazioni legate allo stress che vi possono andare ad alterare l'equilibrio e quindi alterare la produzione di CRF da parte del nucleo paraventricolare.
Sì. No,
notato dello stress l'ho spiegato durante il laboratorio l'altro giorno. Cioè, se noi prendiamo dei ratti e li abituiamo a fare un labirinto, e come ricompensa aver fatto il labirinto, questi animali ricevono del cibo alla fine del labirinto. E poi invece abbiamo dei ratti che il cibo se lo trovano tranquillamente, pronto nella gabbietta, senza dover fare il labirinto. Allora, quelli che vengono addestrati a fare il labirinto, se il labirinto è sempre uguale, ogni giorno lo compiono in maniera più veloce per arrivare al cibo prima. Alla fine di questo training si sacrificano gli animali, si va a vedere a livello ipocampale, gli animali che hanno fatto il labirinto, hanno memorizzato questa attività, hanno un numero di spine, quindi di sinapsi, superiore agli altri animali. E questo è stato dimostrato negli anni 60 ed è una delle prime dimostrazioni della plasticità dei circuiti nervosi. C'è un circuito sottoposto a un training che per forza di cose il training implica uno stress, perché l'animale quando viene messo di fronte a un labirinto sente l'odore del cibo, non lo trova subito, ha uno stress. chiaramente, rispetto all'altro che invece viene messo nella gabbietta e sa il cibo lì a disposizione. Allora, in questa condizione i circuiti nervosi si modificano per dare un maggior numero di sinapsi. Qua vediamo il modo in cui arrivano gli stimoli stressogeni alle stesse regioni, cioè al parametricolare. Questo, diciamo, è la via ormonale, e qua abbiamo la via nervosa dove i circuiti superiori che hanno processato le informazioni sensoriali agiscono sulla amigdala e sulla corteccia entorinale. L'amigdala può agire direttamente sul nucleo dell'arteria terminale, ma anche sull'ippocampo. L'ippocampo agisce sul nucleo dell'arteria terminale e, diciamo, l'azione dell'amigdala sul nucleo dell'arteria terminale attiva dei circuiti eccitatori sul paraventricolare, l'azione dell'ippocampo sul nucleo dell'arteria terminale attiva dei circuiti inibitori sul nucleo paraventricolare, e siamo in questa condizione di equilibrio tra una via eccitatoria e una via inibitoria, con la differenza che a questo punto abbiamo imparato che tra l'ippocampo e l'amigdala c'è il nucleo dell'arteria terminale come bersaglio da un lato dell'amigdala, dall'altro dell'ippocampo, con risposte diverse, quindi evidentemente sono dei circuiti diversi a livello del nucleo dell'arteria terminale che sono attivati in questo modo. Dove stanno le cellule CRF? Ovviamente quando Guillemin ha isolato il CRF, l'ha isolato dall'ipotalamo, e tutti erano convinti e contenti che il CRF stesse solo nell'ipotalamo. Perché il CRF nell'ipotalamo significa CRF che può essere scaricato a livello dell'eminenza mediana e può andare a stimolare l'ipofisi. Con enorme sorpresa, devo dire, veramente enorme sorpresa, quando sono stati fatti, purificati, caratterizzati anticorpi contro il CRF, si è scoperto che il CRF sta dappertutto. Come vedete qua, il CRF è contenuto non solo nel nucleo paraventricolare, che è in questa regione qua, ma si trova nel nucleo dell'arteria terminale, nella amigdala, nella corteccia, nell'ippocampo e poi tutta una serie di nuclei che si trovano nel tronco. Io vorrei solo farvi notare che amigdala, corteccia, ippocampo, nucleo dell'arteria terminale, nucleo paraventricolare sono esattamente i circuiti che sono coinvolti nella reazione allo stress. Ergo, il CRF non è solo il releasing factor dell'asse ipotalamo-ipofisi sovrane, ma è anche, probabilmente, un neurotrasmettitore estremamente importante nel regolare i circuiti che rispondono allo stress. Ok? Quindi questo dilata un po' la funzione del CRF dall'essere puramente un releasing factor dedicato al controllo delle cellule CTA dell'ipofisi a un neuromodulatore, chiamiamolo così perché non possiamo chiamarlo un neurotrasmettitore, a un neuromodulatore quasi caratterizzante la via che controlla lo stress a livello cerebrale. Questo è un dato molto interessante perché dilata quelle che possono essere le funzioni del CRF a non solo il releasing hormone per le cellule ipofisarie, ma invece a un neurotrasmettitore però presente, un neuromodulatore presente nei circuiti specializzati per la risposta allo stress. È la stessa cosa. Corticotropic releasing hormone o corticotropic releasing factor. Ma questo l'avevo detto la prima lezione. Cioè, c'è un cambiamento di terminologia, molto spesso non viene, nelle slide non viene riflesso. Allora, inizialmente questi peptidi ipotalamici sono stati tutti denominati come releasing factor, per indicare che agivano solo in quel sistema lì. Poi quando si è capito che avevano delle azioni che erano molto più complesse, oggi si tende a chiamarli tutti hormones per dargli una dignità un pochino superiore che non solo nel tratto ipotalamico, capisci? Quindi, però vengono usati indifferentemente, siccome io sono vecchio ho imparato a usare con l'est e lo chiamo sempre CRM. Ok, quindi questo è abbastanza interessante, il fatto di trovare questa molecola a caratterizzare i neuroni che sono più o meno implicati, non solo questo, però molti di questi sono implicati nel controllo della risposta allo stress. Tra parentesi, qua, voi vedete questi gruppi che sono A5, A1, ma anche il locus qua su, il nucleo parabrachiale, sono tutte regioni, queste qui, dove ci sono dei neuroni a catecolamine, e le catecolamine sono anche implicate nella risposta allo stress. What about i recettori? Due tipi di recettori, ma sarebbero un po' di più, perché comunque due tipi principali di recettori, CRF1 e CRF2. Poi CRF2 può avere varie sottofamiglie, di cui la più famosa e la più presente è CRF2-alfa. Allora, CRF1 sta un po' dappertutto. Vedete che il CRF1, che sta a dire il recettore per il CRF1, sta nel bulbo olfattivo, nella corteccia, nell'ippocampo, nel cervelletto, nei tubercoli quadrigemini, nel nucleo della banda diagonale, nel nucleo della stria terminale, nell'amigdala centrale, nel paraventricolare, nell'ipofisi ovviamente, e in altre regioni ancora. Quindi si ritrova sia nell'ipotalamo sia in regione al di fuori dell'ipotalamo, in qualche modo seguendo abbastanza bene la distribuzione delle cellule CRF. Invece il recettore CRF2 ha una distribuzione molto più limitata ed essenzialmente nel paraventricolare, nel ventro mediale, nel nucleo della stria terminale, nell'ippocampo e in particolar modo in quella zona dell'ippocampo che si chiama giro dentato di G, dentate gyrus.
Giro?
Giro dentato. Giro
dentato.
Perché in alcuni animali è come fosse un cingolo. I nomi dell'anatomia hanno sempre una base, diciamo, che da qualche parte qualcuno l'ha visto in quel modo. Come ieri io ho visto l'inizio di questa trasmissione sul Monviso, mi chiedevo il Monviso, ma perché l'ha chiamato Monviso? Poi guardando il profilo effettivamente sembra che ci sia un naso e una bocca, un mezzo. L'ho colto solo ieri, non l'avevo mai notato. Allora, questi recettori e questa molecola che è il CRF, le azioni come possiamo studiarle? Ovviamente possiamo studiare le azioni di queste molecole, per esempio facendo degli animali knockout o degli animali transgenici, cioè che hanno una overespressione di questi geni. E quindi sono stati fatti animali knockout per il CRF, per il recettore 1, per il recettore 2, per una proteina in grado di traslocare il CRF, una binding protein, e per il recettore dei glucocorticoidi, il tipo 2, cioè quello che diciamo, è l'inibitore. Allora, gli animali knockout e gli animali che hanno overespressione. Lasciamo perdere la prima colonna che è più complicata. Allora, gli animali knockout per il CRF non hanno dei particolari effetti nei confronti della risposta allo stress. Quindi non sono particolarmente sensibili o ipersensibili all'effetto dello stress. Mentre la sovraespressione del CRF produce un effetto ansiogenetico. Ansiogenico significa che l'animale è più esposto allo stress. Ansiolitico significa che l'animale risponde di meno allo stress. Poi, se noi blocchiamo la binding protein per il CRF, che è la proteina che veicola il CRF in giro e probabilmente facilita anche il passaggio del CRF all'interno del sistema nervoso, se noi blocchiamo, abbiamo il knockout di questa proteina, abbiamo un effetto ansiogenico, cioè l'animale risponde di più agli stress. Se invece abbiamo una overespressione, quindi ce n'è più di più di questa proteina, abbiamo un effetto ansiolitico. Questo ci dice che cosa? Che il CRF in generale dovrebbe, quanto è più espresso, tende a attivare l'asse ipotalamo ipofisi sul rene e quindi attivare una risposta allo stress più precoce. Quando invece noi sopraesprimiamo la binding protein per il CRF, quindi in qualche modo leghiamo il CRF a questa binding protein e lo sequestriamo rispetto al resto, questo vi determina un effetto di caduta dell'ansia, quindi ansiolitico. Tant'è vero che quando noi non possiamo produrre questa proteina, abbiamo l'effetto opposto di quello ansiogenico. Poi guardate ancora, se noi abbiamo il knockout del recettore 1, abbiamo un effetto ansiolitico. Quindi, siccome l'overespressione di CRF è ansiogenica, significa che questa azione ansiogenica è mediata dal recettore 1, perché se io non produco il recettore 1 ho un animale che ha meno ansia, d'accordo? Quindi significa che l'azione ansiogenica del CRF è mediata dal recettore 1, mentre vedete non ci sono effetti determinabili nel knockout del CRF2. E quindi significa che la regolazione dello stress è legata piuttosto al CRF1, recettore che è più diffuso a livello del sistema nervoso centrale, mentre il CRF2, che pure avrebbe una distribuzione molto puntuale, molto precisa a livello ipotalamico del lungo della stessa terminale, sembra non avere effetti in questo contesto. Dove sono localizzati i neuroni CRF? A questo punto, soprattutto a livello ipotalamico, che è quello principalmente coinvolto nel controllo dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. Questo sistema di controllo è basato su dei neuroni parvocellulari localizzati nel nucleo paraventricolare. Questi neuroni parvocellulari che producono CRF o CRH scaricano il CRF a livello dell'eminenza mediana e poi in questo modo questo raggiunge la parte anteriore dell'ipofisi. Ma assieme a questi neuroni CRF abbiamo un altro gruppo di neuroni, che sono neuroni vasopressine, che fanno lo stesso lavoro, cioè proiettano l'eminenza mediana e scaricano nella ipofisi. E questi o altri neuroni hanno poi invece delle proiezioni che vanno al lobo posteriore, dove scaricano la vasopressina come ormone neuroipofisario nel circolo. Questi due sistemi, CRF e vasopressina, rilasciati a livello dell'eminenza mediana, vanno a stimolare le cellule corticotrope, cioè produttrici di ACTH, presenti nell'ipofisi anteriore.
Quindi la vasopressina fa sia una parte anteriore che posteriore dell'ipofisi?
Sì. Sì. Però, mentre questo schema è un po' sbagliato, perché lo fa vedere dallo stesso neurone, mentre invece non è lo stesso neurone. Adesso cerchiamo di chiarire. Allora, da dove viene questa idea che la vasopressina c'entri qualche cosa con lo stress? Allora, vediamo che cosa succede al sistema vasopressina quando noi mettiamo l'animale in condizione di stress acuto o stress cronico. Stress cronico significa che l'animale a un certo punto vive una situazione che permane per lungo tempo. Per esempio, la mamma che allatta i piccoli. Sicuramente un fastidio, sicuramente i piccoli, tra dietro le zampe, tra le topi, sono un impiccio e quindi sono uno stress. Però uno stress che non è una volta e via, ma è uno stress che permane lì per almeno una ventina di giorni, che è il tempo che ci mettono i piccoli a svezzarsi e quindi a non ciucciare più il latte della madre. Una situazione di stress acuto è: prendo il topo, lo butto in una vasca piena d'acqua, si sente affogare, comincia a nuotare da tutte le parti, fin tanto che raggiunge il bordo e se ne va via. Stress acuto, improvvisamente da una situazione di benessere, lo metto in una situazione di pericolo, ma non permanente, anche perché se la rendo permanente il topo potremo poi affogare. Allora, qua abbiamo come è fatto il parametro regolare e come sono messi i neuroni vasopressina e ACRF nelle condizioni di normalità. Allora, nella condizione di normalità, il nucleo parametricolare, vedete, è una struttura molto grande che è composta da una componente cosiddetta magnocellulare che è situata, questo è il ventricolo, quindi questa è la parte mediale o laterale, questa parte qua. Beh, qualcuno sente, qualcuno non osa dire mediale, ma è giusto, perché il ventricolo sta nella zona mediana, quindi qua questa è la zona mediale e questa invece è la zona laterale. Quindi nella zona laterale del nucleo ci sono dei grossi neuroni magnocellulari che producono vasopressina, qua non si vede perché non c'è l'anticorpo, ma anche ossitocina, mi raccomando, non gli stessi neuroni, neuroni diversi, ma sono localizzati in questa parte magnocellulare. E poi c'è medialmente c'è la cosiddetta parte parvocellulare, dove come vedete ci sono pochi neuroni che producono vasopressina e invece al contrario tanti neuroni che producono CRF, mentre nella parte magnocellulare la produzione di CRF è assolutamente trascurabile. Quindi in condizioni normali diciamo che i due sistemi sono abbastanza segregati. La vasopressina sta principalmente nella parte laterale e pochissima nella parte mediale. Il CRF sta nella parte mediale e quasi niente nella parte laterale. Ergo, la vasopressina è prodotta dai neuroni magnocellulari, il CRF è prodotto dai neuroni parvocellulari. Cosa succede durante uno stress cronico come quello dell'allattamento? Allora, se questa è la condizione di partenza, che era l'immagine precedente, queste sono delle ratte vergini, quindi che assolutamente non hanno mai allattato, e vedete, qua abbiamo i neuroni a vasopressina nella parte mediale, no, scusate, nella parte laterale, e nella parte questa è sempre la parte mediale, abbiamo, questo è quello che si vede nella parte mediale con la vasopressina, questo è quello che si vede nella parte mediale con il CRF. Oltre a essere localizzati in maniera diversa, è anche chiaro che in condizione normale i neuroni a CRF presentano pochissime immunoreattività. Guardate qua, non so se riuscite a vedere, vedete qualcosa? Vedete la luce. Si vede niente, cioè nel senso che si vede un segnale molto basso. Cosa succede negli animali allattati? Cioè, no, non scusate, che sono nella fase di allattamento. Succede che intanto il sistema CRF, lo vedete, è attivato al massimo. Ed è tutto sempre nella regione mediale, parvocellulare, del nucleo parametricolare. Contemporaneamente cosa succede? Che mentre la regione laterale, quindi magnocellulare, è praticamente identica, Vedete che in questa regione qua, che è la regione dove prima avevamo poche cellule, poche immunoreattività per la vasopressina, qua aumentate enormemente l'immunoreattività per la vasopressina. Cioè, una gran parte di questo territorio che è individuato dai neuroni CRS attivati possiede anche dei neuroni a vasopressina attivati, neuroni a vasopressina, quindi piccoli parvocellulari. Se andiamo a vedere nella doppia reazione, qua guardate, le frecce sottili stanno ad indicare dei neuroni a vasopressina, comunque dei neuroni marcati con l'anticorpo antivasopressina, che non sono presenti nella parte marcata con CRF. Invece le frecce piene mi stanno ad indicare dei neuroni che contemporaneamente sono marcati per la vasopressina e per il CRF. Infine, in questa diapositiva dove c'è il CRF, le frecce vuote mi stanno ad indicare dei neuroni che sono marcati solo con il CRF. Quindi nella parte mediale del nucleo paraventricolare vengono fuori almeno tre popolazioni diverse di neuroni in fase di stress cronico. Dei neuroni parvocellulari che producono solo vasopressina, dei neuroni parvocellulari che producono CRF e dei neuroni parvocellulari che producono CRF e vasopressina contemporaneamente. Quindi in sostanza lo stress cronico mi attiva una popolazione di neuroni vasopressina parvocellulare che in parte coesiste con i neuroni CRF. E questo, diciamo, rinforza l'idea che in condizioni dove il sistema CRF è particolarmente stimolato, questo deve essere affiancato, il CRF deve essere affiancato dalla vasopressina per funzionare evidentemente meglio. Allora, sotto stress cronico, stiamo parlando di stress cronico, nella parte parvocellulare del sistema del nucleo paraventricolare noi possiamo avere neurone a vasopressina e basta, quindi parvocellulare a vasopressina, neurone a CRF e basta, oppure neuroni che producono contemporaneamente CRF e vasopressina. Quindi sono tre tipi di neuroni identificati sulla base di criteri neurochimici, evidentemente. Va bene. Non solo, qua andiamo nell'eminenza mediana, quindi nell'eminenza mediana noi abbiamo le fibre. E se per i neuroni uno può dire sì, magari sembra lo stesso, ma non è, eccetera, quando andiamo a vedere le fibre e noi coloriamo in rosso le fibre a vasopressina, in verde le fibre CRF, andiamo a guardare nell'eminenza mediana e vediamo che in questa situazione moltissime fibre sono gialle, cioè una combinazione di rosso e verde, il che significa che in queste fibre coesistono contemporaneamente la stessa fibra vasopressina e CRF. Quindi in condizioni di stress cronico, come può essere l'allattamento, effettivamente la popolazione di neuroni parvocellulari del paraventricolare è attivata per produrre, oltre al CRF, che produce di base, anche la vasopressina, in molti casi, in una grossa fetta di popolazione di neuroni CRF. Altri esempi di stress cronico, per esempio, togliamo il surrene, oppure togliamo le gonadi. Questi erano i classici esperimenti che si sono fatti per dimostrare l'azione delle diverse cellule ipofisarie. Cioè, quando ancora non si pensava che l'ipotalamo avesse un qualche ruolo nel controllo delle ghiandole periferiche, in particolar modo nel controllo dell'ipofisi, si era già visto che però nell'ipofisi c'era una miriade di cellule diverse. Allora il concetto, cercate di seguire, è questo. Se è vero il circuito di controllo della retroazione, lasciamo perdere l'ipotalamo, no? Se io con l'ipofisi controllo la tiroide e gli ormoni prodotti dalla tiroide mi vanno a determinare un abbassamento nella produzione dell'ormone ipofisario che controlla la tiroide. Se io tolgo la tiroide, cosa succede? Se tolgo la tiroide, l'ipofisi non è più controllata e quindi comincia a secernere questo fattore sempre di più. E allora a questo punto purtroppo possiamo avere due interpretazioni diverse. Una può essere quella di dire, ok, in questa condizione le cellule sono talmente stimolate che perdono tutto e quindi diventano più piccole perché continuano a secernere, a buttare fuori delle sostanze. Oppure viceversa, le cellule sono diventate ipertrofiche perché sono appunto iperstimolate a fare delle cose. Questo era l'unico modo che avevano gli istologi e i fisiologi di 60-70 anni fa per capire questo tipo di relazione. Quindi diciamo che l'adrenalettomia e la gonadrenalettomia, da un certo punto di vista, sono degli esperimenti classici di stress cronico a questo punto, perché è chiaro che l'animale non sta bene, perché gli manca un pezzo che non riesce a rispondere. Allora, qua abbiamo, è stato fatto uno studio qualche anno fa, per cercare di capire se a livello del nucleo paraventricolare gli effetti della mancanza delle gonadi e o della mancanza del surrene potessero in qualche modo intersecarsi su questi due sistemi che sono il sistema CRF e il sistema vasopressina. Innanzitutto questa non è immunistochimica ma è ibridazione in situ di cui parleremo poi nel laboratorio tra qualche momento, cioè è la evidenziazione dell'RNA messaggero all'interno delle cellule, quindi non della proteina. Quindi è simile ma non è sovrapponibile a questa immagine. Soprattutto, come vedete qua, in questa condizione gli elementi CRF si vedono molto meglio che con l'immunistochimica. Il motivo è molto banale, perché il CRF è scarsamente accumulato nelle cellule e quello che viene prodotto viene immediatamente rilasciato a livello dell'evidenza mediana. Quindi noi abbiamo un segnale molto forte a livello di RNA messaggero, ma un accumulo di proteina molto basso nelle cellule. Risultato, noi vediamo pochi elementi e con un'immunoreattività bassa per quanto riguarda l'immunistochimica, e invece vediamo moltissimi elementi con l'immunizzazione di sì. Se andiamo a guardare la vasopressina, stiamo parlando di ratti maschi adulti, se noi andiamo a guardare la vasopressina vediamo che c'è un segnale fortissimo nella regione dei magnocellulari e poi ci sono degli spot, dei piccoli gruppetti di cellule nella regione dei parvocellulari. Se noi combiniamo queste due immagini vediamo che sono assolutamente complementari, cioè queste cellule stanno qua in sostanza. Che cosa succede quando facciamo adrenalettomia? Cioè togliamo il surrene. Situazione ovviamente altamente stressogena in cui noi attiviamo soprattutto i fattori CRF, perché i fattori CRF non sono più regolati dal feedback del surrene. Che cosa succede al sistema CRF? Il sistema CRF è tutto attivato. È sempre lo stesso, lo vediamo qua, perché la forma è sempre la stessa, ma sicuramente c'è una quantità di segnale molto più alta, che è quello che abbiamo visto prima. In effetti la forma è la stessa, ma si vedono un sacco di cellule in più. E quindi qua vediamo tutto attivato e una quantità di RNA messaggero molto più sostenuta. La sorpresa qual è? La sorpresa è negli elementi a vasopressina. Che negli elementi a vasopressina, oltre ad avere marcati, forse un po' di più, i neuroni magnocellulari, sicuramente vediamo che questa regione qua, qua non è marcata per niente, è marcatissima. E anche la parte che scende, la parte ventrale della regione periventricolare, presenta una fortissima marcatura confrontata a quella che c'è nell'intatto. E quindi questo ci conferma ulteriormente che viene attivata proprio una popolazione di cellule arbocellulari che sfora sulla popolazione degli elementi ACRF. Che cosa succede con la gonadrenalettomia combinata all'adrenalettomia? Quindi, questi animali contemporaneamente non hanno le gonadi e non hanno il surrene. Allora, succede che il sistema CRF rimane tale quale, cioè è attivato esattamente come negli animali solo con la rimozione del CRF. Quindi il sistema CRF non è assolutamente toccato. Ma se andiamo a guardare il sistema vasopressina, scopriamo che la parte attivata negli animali senza surrene risulta meno attivata negli animali che, oltre a mancare di surrene, mancano anche della gonadina. Il che significa che questa azione sul sistema vasopressina, azione di stimolazione del sistema vasopressina parvocellulare, è mediata dagli ormoni gonadici, quindi dagli androgeni e possibilmente dagli estrogeni, i loro metaboliti, piuttosto che essere mediata direttamente dagli ormoni del surrene.
Gli ormoni gonadici influenzano il sistema parvocellulare?
Sì. Perché se tu confronti questo con questo, hai un segnale minore, nettamente minore. È sempre superiore all'intatto, perché c'è questa situazione stressogena, ma è meno. Quindi in pratica c'è bisogno degli ormoni gonadici per avere la piena risposta dei neuroni parvocellulari del nucleo paraventricolare che producono vasopressina. Qui c'è una combinazione di effetti, combinazione che non si ha a livello del sistema CRF, che non si ha a livello dei neuroni parvocellulari, ma si ha a livello dei neuroni parvocellulari vasopressina. E studi che stiamo facendo adesso utilizzando un altro protocollo sperimentale, però pensiamo che questa azione qua sia mediata attraverso il recettore beta degli estrogeni piuttosto che il recettore alfa, eccetera. Quindi appunto, vedete, adrenalettomia, azione su CRF e vasopressina, adrenalettomia, azione sulla vasopressina, parte parvocellulare. E qua abbiamo i nostri risultati. Questa è una comparazione di che cosa succede con adrenalettomia oppure con esposizione a un fattore infiammatorio come l'interleuchina 1 al sistema CRF estremamente attivato, e che questa sia un'azione veramente diretta lo confermiamo con la reazione per il CIFOS. Come vedete, CIFOS attivato, quindi cellule attivate nella parte mediale, mentre nella parte magnocellulare, che è questa, c'è un'attivazione molto bassa o una totale assenza di attivazione. Quindi questo ci dice comunque che il bersaglio primario è costituito dagli elementi parvocellulari periventricolari mediali del nucleo paraventricolare. Invece per forza, perché il CRF, se viene stimolato l'asse ipotale di ipofisi sul rene, questo produce cortisolo e questa è un'azione antinfiammatoria. Togliere sul rene è un intervento drastico, no? Quindi uno stress molto più grosso, e soprattutto togliendo sul rene tu togli il controllo a feedback, quindi è una situazione abnorme. Dando un fattore infiammatorio come l'interleuchina, sei in una situazione non abnorme, è una situazione normale, cioè quello che capita normalmente quando c'è un'infezione. Ma quando c'è un'infezione il sistema CRF è attivato, il che, accoppiato col fatto che queste cellule si marcano con CIFOS, sta a dire che è questa la sede primaria dell'attività, significa anche che queste cellule hanno i recettori per l'interleuchina 1 a passare. Questo perché attiva la reazione fisiologica, cioè mi promuove la sintesi di cortisolo, che è un potente agente antinfiammatorio. Okay? Con altri tipi di stress, per esempio emorragia, con l'emorragia da un lato vediamo sempre marcati degli elementi ACRF nella regione mediale del paraventricolare, ma se andiamo a vedere CIFOS, vediamo che sono marcati sia gli elementi parvocellulari sia gli elementi magnocellulari. Perché questo? Lo capirete quando faremo il controllo del bilancio dell'acqua, ma perché la vasopressina è l'ormone antidiuretico, cioè è l'ormone che va a regolare la quantità di acqua del nostro organismo. In condizioni di emorragia è chiaro che il sistema di ormone antidiuretico deve essere stimolato, attivato, perché noi dobbiamo cercare di perdere la meno acqua possibile. D'accordo? Allora, qua vediamo due cose. Vediamo che lo stress dell'emorragia mi attiva il sistema CRF, ma non solo, mi attiva tutto il paraventricolare, sia nella sua componente mediale, CRF, sia nella sua componente laterale, ovvero vasopressina.
Quindi nella parte laterale i neuroni
no, e qui semplicemente tu ci fosse lo usi per vedere quale parte del nucleo è attivata. Qua i magnocellulari sono scarsamente attivi, qua nulla, qua scarsamente attivati, e l'attivazione è tutta sui parvocellulari mediali e corrisponde all'attivazione del sistema CRF. Qua tu hai la stessa attivazione del sistema CRF, quindi allo stress di qualsiasi natura risponde con un'attivazione il sistema, ma se vai a vedere le cellule marcate con CIFOS ti accorgi che non solo queste cellule sono attivate, ma anche quelle magnocellulari. È chiaro che qua ci manca una fetta in mezzo dove ci sia la vasopressina, ma questo è, diciamo, e tu vai, prendi questo e lo sottrai a questo, e ti rimangono questi neuroni. Qua? Ma non è che sono molto attivi, c'è un'ombra di immunoreattività, ce n'è qualcuno attivo, ma non... perché comunque con l'adrenalectomia tu hai fenomeni di emorragia, hai un'alterazione drastica di quella che è la fisiologia dell'animale, cioè è molto diverso l'allattamento, che è un fenomeno naturale che avviene comunque, dall'adrenalectomia e dalla gonadrenalectomia, che in natura non avviene mai, è un intervento sperimentale che facciamo noi, come dire, come cammina un uomo con una gamba sola, puoi fare tutti gli studi che vuoi, saranno anche interessantissimi, ma comunque non è la situazione normale, no? Tutto il nostro organismo è costruito per camminare con due gambe e funzionare con sul rene e con la gonade. Togliere sul rene e o la gonade e fare una situazione molto artificiosa dove tu porti all'estremo il sistema. Allora, una volta che l'hai portato all'estremo, vai a vedere che cosa succede quando non è così estremizzata la situazione. Per esempio, gli dai l'interleuchina 1 che simula una situazione di infiammazione, che è una situazione normale, che esiste. Mi spiego? Mi vedo un po' perplesso. Cioè, questa è una situazione. E questo ci dice che in realtà non c'è differenza. E quindi questo che potrebbe essere legato a uno stress eccessivo e non naturale, cioè la mancanza del sorrene, in realtà questo sistema viene attivato da condizioni molto più non normali, ma che si possono verificare più facilmente nella vita dell'animale, come l'infiammazione, come l'emorragia.
Certo.
Cioè, queste sono situazioni non normali, ma situazioni che possono accadere nel corso della vita. Mentre l'adrenalectomia, ora facciamo noi, ma normalmente non c'è. Non esiste una situazione in cui l'animale perde il surrene o perde la gonade.
Quindi in realtà c'è
differenza tra le due. No, questo è quello che dice proprio questo, cioè che la risposta all'adrenalectomia, che è tutta centrata sul sistema CRF sarvocellulare mediale, è compatibile con le risposte che ottieni con degli stress che possono verificarsi realmente nella vita dell'animale. Con delle differenze ovviamente, perché se tu guardi lo stress solo dell'infiammazione, hai un'attivazione solo dei neuroni parvocellulari. Se fai uno stress come quello dell'emorragia, hai un'attivazione dei parvocellulari ma anche dei magnocellulari. E questo te lo spieghi perché il sistema vasopressina regola il bilancio idrico e salino dell'organismo. Tant'è vero che se noi facciamo un altro tipo di stress, che è l'esposizione degli animali a soluzioni saline molto concentrate, e quindi questi animali assumono tanto sale e vanno a interferire con il sistema di regolazione dei liquidi, noi vediamo che qua abbiamo un'attivazione dei neuroni magnocellulari, una scarsa attivazione dei neuroni CRF, e qua vediamo una cosa piuttosto strana. Vediamo che in questa condizione alcuni neuroni attivi producono CRF. Quindi si pensa che in questa condizione, che è il salt loading, alcuni neuroni magnocellulari, i neuroni attivi sono neuroni molto grossi, alcuni neuroni magnocellulari siano stimolati a produrre CRF. Ok? Però saranno gli stessi. E se voi guardate qua e guardate qua, sembra che il buco stia qua e siano altri neuroni magnocellulari. Allora, secondo alcuni, questi sono neuroni a ossitocina e non a vasopressina. Perché si sa che nel ratto i neuroni a ossitocina sono disposti qua. Di più non posso dirvi perché non so, non c'è la controprova, però indubbiamente queste due immagini, venendo fuori da sezioni adiacenti, ci dicono che non c'è proprio una sovrapposizione perfetta, e quindi questi neuroni magnocellulari attivati devono essere qualcosa di diverso da questi. E siccome questi sicuramente sono quelli a vasopressina, per differenza questi dovrebbero essere quelli a ossitocina. Allora, una cosa importante, e poi vedremo perché è anche importante la lezione di venerdì, è questa. Quando il nostro mammifero si trova nell'utero materno, il CRF può essere stimolato e secreto dalla placenta. Quindi noi possiamo avere una sovraesposizione del nostro feto al CRF prodotto dalla placenta materna. Attraverso quale via? La placenta produce CRF per stimolazione da parte dei glucocorticoidi del surrene della madre. Risultato, uno stress materno che mi va a incidere sull'asse ippocampo, amigdala, nucleo della spia terminale, paraventricolare, ipofisi, surrene, e che sappiamo lo stress finisce con un aumento dei glucocorticoidi, può agire anche sulla placenta, stimolando la produzione di CRF, il quale va a agire sul feto. Controprova. Allora, questo stress è uno stress prolungato, fatto in una maniera un po' crudele, devo dire, ma è quella che si usa, è quella che si dice una riduzione forzata dei movimenti. Questo è quello che si scrive, la realtà è si prende un tubo da centrifuga di quelli grossi, si mette la topina dentro questo tubo. Quindi in pratica, siccome i topi normalmente si muovono in continuazione nella gabbia, non può muoversi. E, come vedete, questi sono gli animali di controllo, cioè che non hanno avuto questo stress, questi sono animali che hanno avuto 30 minuti di stress e questi sono animali che hanno avuto 240 minuti di stress. Attenzione però, queste foto si riferiscono non alla madre, ma al feto. Feto prelevato il giorno dopo. A 18 giorni i feti dei topini nascono attorno al 20° giorno, quindi si tratta di feti a termine. Allora, 30 minuti di stress non gli fanno nulla. Vedete che il sistema è un po' attivato. Significa che lo stress materno ha stimolato un po' di produzione di CRF a livello del paraventricolare del feto. Ma uno stress prolungato, guardate che cosa ha fatto, una distruzione del sistema. I neuroni sono brutti, rotti, stanno morendo. Tant'è vero che qua nel basso gradimento si vedono, mentre qua si vedono come una macchia, e singolarmente sono elementi molto belli con i loro dendriti interi che si ramificano, eccetera. Dopo 240 minuti di stress della madre, il feto il giorno dopo c'è il nucleo paraventricolare distrutto. Quindi, intanto, la superesposizione allo stress della madre induce delle alterazioni nei circuiti del feto. Questo è molto importante, ovviamente, perché lo si sa, tutti quanti quando hanno una donna incinta in famiglia dicono: ah, non ti preoccupare, non ti muovere, la spesa te la vado a fare io, la macchina te la guido io, se hai una voglia di torta nel cuore della notte ti vado a comprare la torta, non si sa mai, no? Però questo effettivamente riflette qualche cosa, riflette il fatto che se la madre ha uno stress, questo stress può andare a influenzare lo sviluppo del sistema nervoso già sviluppati, cioè qua non stiamo parlando di embrioni di 3-4 giorni che dici sì, è tutto tumultuoso, quindi hai fatto un'azione che... ma qua stiamo parlando di feti a termine, quasi a termine, che vengono alterati in maniera drastica per l'esposizione. Poi in fin dei conti 240 minuti di stress non sono poi tantissimo, non sono 3 settimane di stress, voglio dire, sono qualche ora, d'accordo? E tanto, certo, che starsene 3-4 ore costrette dentro un tubo da centrifuga non piace a nessuno, tantomeno al topolino. Però non è che sia una cosa così drammatica, prolungata per una, due, tre settimane. È bastato questo per distruggere una parte del circuito del paraventricolare. Va bene, io chiuderei qua e poi venerdì cerchiamo di concludere. Adesso io facciamo un quarto d'ora di stop, tra breve dovrebbe venire una ragazza a parlarvi di una tesi, vediamo se la trovo. Perché là c'è un prezzo. Adesso facciamo un quarto d'ora di intervallo. Oggi no, siamo anche in laboratorio, ci sono altri momenti. Allora, è letto, capire gli studenti è sempre del